vertice dei ministri degli esteri della NATO c'è anche il segretario di Stato americano Rubio. Il summit arriva dopo le dichiarazioni di Trump degli ultimi mesi su un parziale disimpegno statunitense in Europa. Cuba, manifestazioni a sostegno di Raul Castro dopo l'incriminazione dell'ex presidente da parte degli Stati Uniti. Il contesto è quello di un'isola sempre più strozzata dagli americani tra l'embargo e minacce di un'operazione militare. Bruxelles sembra aprire le richieste italiane di avere più flessibilità sui conti. Il tema al centro dell'Ecofin, mentre a Roma il governo oggi rinnova il taglio delle accise. Ha trasformato il cibo in una questione politica, ecologica e culturale. È morto nella notte Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, aveva 76 anni. Minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network. A poche ore dall'annuncio di Donald Trump sull'invio di 5.000 soldati americani in Polonia, si è aperto un importante vertice dei ministri degli esteri della NATO in Svezia. Arriva dopo le dichiarazioni degli ultimi mesi del presidente statunitense su un parziale disimpegno americano in Europa e con diverse questioni internazionali sul tavolo, come la situazione in Medio Oriente. Per gli Stati Uniti c'è il segretario di Stato Marco Rubio, che ha detto poco fa: «Siamo qui per mettere le basi per un vertice storico». E ribadito la delusione di Trump nei confronti dell'Alleanza Atlantica, soprattutto per il mancato sostegno contro l'Iran. L'incontro è cominciato, lo dicevamo, con l'ordine a sorpresa di Trump di un invio di 5.000 soldati statunitensi in Polonia. Come possiamo interpretarlo? Si tratta davvero di un dietrofront da parte di Trump. Ascoltiamo Gianluca Pastori, che insegna scienze politiche all'Università Cattolica di Milano.
Stiamo assistendo un po' a una replica di quello che Trump ha fatto durante il suo primo mandato. Anche all'epoca si è parlato tanto di riduzione di truppe, di disimpegno degli Stati Uniti dalla NATO, e in realtà gli Stati Uniti hanno invece mandato delle truppe in alcuni paesi selezionati, proprio la Polonia, guarda caso. In linea tutto sommato con quella che è la visione della politica estera di Donald Trump, i rapporti passano attraverso i legami bilaterali. Con singoli paesi europei si parla, con l'alleanza, quindi con un organo multilaterale, no. Se ci saranno delle riduzioni di forze, deriveranno più che dalla volontà di indebolire l'alleanza atlantica in sé per sé, dalla necessità che gli Stati Uniti avranno di schierare forze in altri teatri. Non mi sembra casuale che da un lato si parla di ridurre la presenza in Europa, dall'altro di aumentare la presenza nel Golfo. C'è un altro particolare da tenere in conto: le forze europee, nell'ottica del dispiegamento americano, sono anche forze di rinforzo per la presenza in Medio Oriente e in Africa. Nella pianificazione americana non difendono solo l'Europa, ma difendono un'area più ampia.
L'Italia sarà parte della leadership della NATO in Europa, lo ha detto poco fa il ministro degli esteri Tajani dopo le dichiarazioni di ieri del cancelliere tedesco Merz sul fatto che la Germania è pronta a guidare l'Alleanza Atlantica nel continente. Sul nuovo attivismo politico in campo militare, dal riarmo alla leva volontaria annunciata negli scorsi mesi, ascoltiamo di nuovo Gianluca Pastori.
È chiaro che nel momento in cui si crea un vuoto di potere, qualcuno cerca di occuparlo. L'attivismo tedesco io lo interpreto secondo tre linee. Da un lato l'ambizione di avere un ruolo guida in Europa, che è un'ambizione che la Germania bene o male ha sempre avuto e che da qualche anno a questa parte si esprime anche in campo militare. Dall'epoca dell'invasione dell'Ucraina questa dimensione è diventata importante. Punto numero due: leadership militare si traduce anche in un sostegno all'industria nazionale. Le eventuali ambizioni militari europee passano attraverso la formazione di una credibile industria della difesa, e la Germania in questo ambito è uno dei paesi leader. Questo significa anche, molto banalmente, commessa ai produttori nazionali. In un momento in cui l'economia tedesca non sta attraversando una delle sue fasi migliori. Punto numero tre, strategia più rischiosa: mostrare leadership all'opinione pubblica interna. La posizione di Merz, la posizione del governo, è una posizione in questo momento piuttosto fragile. Abbiamo visto i voti in alcuni länder nelle scorse settimane, e questa potrebbe essere una delle ragioni che spiega l'attivismo tedesco.
Oggi a Cuba le organizzazioni giovanili e studentesche scendono in piazza a sostegno di Raul Castro dopo l'incriminazione dell'ex presidente da parte degli Stati Uniti. Castro è stato incriminato per l'abbattimento di due aerei civili statunitensi che sorvolavano le coste di Cuba nel 96. Il contesto però è quello di un'isola sempre più strozzata dagli americani. L'obiettivo è di far capitolare Cuba, stretta tra l'embargo e le offerte di aiuti da parte di Washington, senza dover arrivare a vere e proprie operazioni militari. Su come viene vissuto questo momento a La Habana, ascoltiamo Marco Boriglione, project manager dell'Arci Culture Solidali a Cuba.
Le opinioni sono molto differenti, però mi sento di dire che tendenzialmente, per quanto ci siano dei malumori e dei risentimenti verso il governo cubano, sicuramente l'orgoglio di riuscire a continuare ad autodeterminarsi è la strada principale. Quindi ovviamente molte fazioni un po' più estremiste, diciamo filo statunitensi, stanno spingendo anche in modo diciamo strumentale questo tipo di prospettiva, ma tendenzialmente la volontà è quella invece di continuare ad essere una popolazione e un paese indipendente e di costruirsi da soli delle alternative di qualsiasi tipo, che a partire dallo stato attuale, su cui però insomma una necessità di qualche cambiamento almeno per migliorare la vita quotidiana.
Il governo tratta per avere più flessibilità sui conti pubblici. La partita non sembra ancora chiusa, se è vero che questa mattina il commissario europeo Dombrovskis ha detto che se ne può parlare. Alla riunione c'è il ministro dell'economia Giorgetti, incaricato di spingere per avere una deroga sulle regole europee sull'energia. A Roma l'altro tavolo del giorno, quello del Consiglio dei Ministri che deve rinnovare il taglio delle accise sui carburanti. Da Roma Anna Bredice.
Oggi nuovi provvedimenti tampone, ciò che accadrà a Palazzo Chigi nel pomeriggio e poi quasi in serata, quando intorno alle 19 dovrebbe riunirsi il Consiglio dei Ministri per prorogare il taglio delle accise fino all'8 giugno. Prima di questo appuntamento il governo incontrerà invece i rappresentanti degli autotrasportatori e anche per loro sarà pronta un'altra proroga del taglio dei costi del carburante, del gasolio, per scongiurare uno sciopero a fine maggio. Il governo quindi avanza con provvedimenti che provano a tamponare le emergenze, nella speranza, quella di Giorgetti, di poter avere ascolto e poi una risposta positiva alla richiesta di una deroga al patto di stabilità per l'emergenza energetica. La lettera di Meloni a von der Leyen attende ancora una risposta, forse per la prossima settimana. L'aspetto economico, le ricadute sui prezzi di energia, del bene di consumo è la preoccupazione più forte del governo, che cerca di nascondere in qualche modo con i temi della sicurezza, creando allarmi per poter parlare d'altro, cosa che riesce molto facile a Salvini, che però soffre di una competizione ancora più a destra, quella di Vannacci. Il suo è un dire e non dire riguardo alle elezioni anticipate, ma se si considera che per Meloni uno degli obiettivi più urgenti è quello di approvare la nuova legge elettorale, sembra chiaro che quasi nessuno nel governo, a parte forse Forza Italia, vede come scontato il traguardo naturale della legislatura. Per Salvini addirittura ad ottobre di quest'anno, Meloni ad aprile dell'anno prossimo, prima però delle amministrative, Milano, Roma, Napoli, città come Roma e Napoli che potrebbero andare all'opposizione visto come si sono espresse con il referendum, ma l'attenzione già per questo fine settimana, molte città al voto, a cominciare da Venezia. Linea allo studio.
In Libano nelle ultime 24 ore ripetuti attacchi israeliani contro il personale medico. Una serie di raid nel distretto di Tiro, nel sud del paese, ha causato la morte di un paramedico e ne ha feriti altri 4 durante operazioni di soccorso. Nella notte l'IDF ha colpito una struttura sanitaria e ucciso 4 persone. Il Ministero della Salute di Beirut ha fatto sapere in mattinata che 9 persone sono rimaste ferite ieri in un attacco dell'IDF contro l'ospedale di Tibnin. Ieri sono stati più di 20 morti totali, nonostante il cessate il fuoco, in vigore almeno sulla carta. Il ministro degli esteri Tajani questa mattina ha detto che è in contatto con tutti i colleghi dell'Unione Europea per approvare in tempi brevi sanzioni contro Ben-Gvir, il ministro israeliano che ha diffuso il video in cui deride e umilia gli attivisti della Global Sumud Flotilla. Gli attivisti italiani sono rientrati ieri sera e hanno confermato le violenze e soprusi subiti durante la detenzione. Le immagini diffuse da Ben-Gvir sono state criticate anche da alcuni esponenti del governo Netanyahu. Sull'effetto che quelle immagini hanno avuto in Israele ascoltiamo Meron Rapoport, giornalista e fondatore del magazine israelo-palestinese 972.
Questa volta quello che ha cambiato un po' il tono è quello che ha fatto Ben-Gvir, dal momento che ha fatto quello che ha fatto a umiliare in modo così brutale i partecipanti. Questo sembrava un po' troppo, è da dire che siamo vicini alle elezioni, e questo può anche spiegare la critica da parte del ministro d'affari esteri Gidon Saar, anche una critica un po' più moderata da parte di Netanyahu stesso. Israele è senz'altro, senza dubbio, in un momento difficile sulla scena internazionale, e per questo quello che ha fatto Ben-Gvir è stato concepito abbastanza male. Non il fatto che hanno arrestato partecipanti lontano dalle acque territoriali israeliane, non c'è critica in Israele.
Quindi è più le critiche alla condotta di Ben-Gvir sono più che altro per il danno d'immagine che Ben-Gvir ha creato, più che per il fatto in sé.
Sì, senz'altro. La critica è sul danno che può creare quello che ha fatto, e il fatto che lo ha fatto in modo così umiliante sotto le telecamere. Sì, è questo.
Cordoglio e attestati di stima per Carlo Petrini, morto ieri sera all'età di 76 anni, stanno arrivando in queste ore dalla politica, dal mondo della cultura e da tutte le associazioni di agricoltori e ambientalisti. Lascia un grande vuoto non soltanto nel mondo della scienza enogastronomica, ma anche nell'intera società e non solo in Italia, così lo ha ricordato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Giornalista e gastronomo, fondò nel 1986 Slow Food, solo la prima delle tante iniziative che lo hanno visto protagonista instancabile della difesa della terra, della cultura e del buon cibo. Nicolò Vecchia.
Carlo Petrini è stato l'uomo che ha trasformato il cibo in una questione politica, ecologica e culturale prima ancora che gastronomica. Nasce a Bra nel 1949, dove nel 75 fonda Radio Bra Onde Rosse, ma l'intuizione che lo accompagnerà per tutta la vita arriva a metà degli anni 80. La cultura popolare passa anche dalla tavola, il cibo industriale è uno degli strumenti dell'omologazione capitalista. Nel 1986 fonda l'associazione Arcigola, in risposta alle prime aperture di McDonald's in Italia. Nell'89 al fast food si contrappone l'idea di Slow Food, che poco dopo a Parigi diventa un'organizzazione internazionale. Tre le parole d'ordine destinate a diventare un lessico universale: buono, pulito e giusto. Il piacere come diritto di tutti, la sostenibilità ambientale e la giustizia per chi il cibo lo produce. Da lì il movimento si allargerà a oltre 160 paesi. Nel 2004 Petrini fonda l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e dà vita a Terra Madre, che si accosta al Salone del Gusto già fondato nel 96. Una rete che riunisce a Torino contadini, allevatori, pescatori e comunità indigene di tutto il mondo, di fatto un'internazionale della terra. Nel 2022 lascia la presidenza di Slow Food all'agronomo e attivista ugandese Edward Mukibi. Chi semina utopia raccoglie realtà, amava ripetere. Carlin Petrini ha seminato per 40 anni e il modo in cui oggi pensiamo al cibo, alla terra e a chi li lavora, in gran parte lo dobbiamo a lui.
Ascoltiamo ora il ricordo di Michele Antonio Fino, professore ordinario di Fondamenti del Diritto Europeo all'Università di Pollenzo, che ha collaborato con Petrini dai primi anni 2000.
Ma per chi l'ho conosciuto come me più di 25 anni fa, e a maggior ragione per chi ha collaborato con lui sin dagli inizi della sua attività pubblica, alla fine degli anni 60, Carlo Petrini è stato essenzialmente un grandissimo agitatore. Cioè Carlo non ha mai lasciato tranquille le persone, non ha mai lasciato che le idee, come dire, sfumassero, è sempre stato una persona capace di attivare la coscienza delle persone rispetto alle idee più grandiose, anche alle idee apparentemente meno realizzabili, sempre con una convinzione e una tenacia personale unite ad una qualità comunicativa straordinaria. Carlo era, io lo insegno nei corsi di retorica, da sempre un natural, cioè una persona che senza aver studiato un'ora di retorica era capace di essere percepito come completamente sincero, completamente convinto e determinato rispetto ai temi in un modo che è essenziale per far sì che le altre persone seguano l'esempio, l'invito e anche la provocazione qualche volta.
Per ora è tutto, le notizie tornano alle 15.30, redazione Omar Caniello, Alessandro Principe e Alessandra Tommasi. Una buona giornata e un buon ascolto.